contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Sandino, José Martí e Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia, Samora Marcel, come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
16:01, puntuali come un immigrato svizzero.
Come mai non va questo microfono più? Si è di nuovo spento. Eccolo qua, rifatto. Alle 16:01, puntuali come un immigrato svizzero. Eccoci qua in diretta con la rabbia del sabato sera, informazione rivista e corretta.
Ciao a tutti, ci sono anch'io comunque. Basta che mi caghi, come al solito fai il cagone. Va bene, dai, portiamo pazienza.
Ecco, allora una puntata che oggi inizia alle 16:02 minuti in diretta qui su radiazione.info. Per prima cosa ricordiamo sempre i nostri contatti, quindi il 388-4292-504 per scriverci un sms, o ancora potete scriverci sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Anche per dare qualche anticipazione dei collegamenti che oggi avremo, tra poco tenteremo di metterci in collegamento con i compagni a Venezia durante la mobilitazione contro i fogli di via e in sostegno alle lotte dei detenuti. E poi, infatti, rimanendo sempre in tema di carcere, ci metteremo in collegamento con il nostro inviato da Milano, con il quale commenteremo la notizia uscita un po' in questi giorni relativa appunto ai pestaggi nelle carceri piemontesi a danno appunto di due detenuti, ai quali, diciamo, sono stati è stato paventato un risarcimento a testa di circa 45.000 euro per le percosse, l'isolamento e tutte le vessazioni a cui sono stati oggetto. E quindi faremo anche un po' di aggiornamenti in merito e anche delle considerazioni, quindi rimarremo appunto sulla tematica repressiva e carceraria. Dopo ci metteremo anche in collegamento appunto con visto che si nominava insomma la puntualità svizzera, con un altro dei compagni conduttori della rabbia del sabato sera, che oggi appunto si trova già a Vienna, e non ci dilunghiamo, insomma vi faremo un po' una sorpresa rispetto al perché di questa trasferta oltre Alpe. E poi cercheremo di metterci in collegamento anche con dei lavoratori Z che ieri appunto abbiamo incontrato, e ci faremo un po' aggiornare anche da loro in merito alla loro mobilitazione. Quindi questo un po' per dare qualche notizia al volo sui prossimi collegamenti, e intanto vi lasciamo a uno stacco musicale, così cerchiamo poi di mettere ordine anche sui relativi numeri telefonici.
Allora, ci ascoltiamo l'ultimo album dei Calibro.
No, calma. Sì. Prima Dimmi. Si mantengono le tradizioni. Prima c'è la controsigla con gli 0.000 barricate sulla destra.
Allora, spiegami. 0.000
barricate.
Ecco qua.
Eccola lì, già pronta. Perfetto. È la controsigla della rabbia del sabato
sera.
Va bene,
sera. Ok, dai, faccio i compiti fatti bene. Dai, va bene.
Fianco a fianco, le nostre mani si stringono.
7 minuti e siamo appunto in diretta con La Rabbia del Sabato Sera. Dicevamo prima di questo stacco musicale che adesso ci metteremo in collegamento con i compagni al corteo a Venezia, promosso oggi sabato 5 dicembre contro i numerosi fogli di via che sono stati affibbiati a compagni e compagne impegnati e impegnate nella lotta in sostegno alle battaglie dei detenuti. Carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Difatti vi ricorderete anche che nelle scorse settimane ci siamo messi in collegamento proprio con un compagno promosso appunto dai compagni e le compagne dell'ospizio Contarini Occupato, un corteo appunto quello di oggi vedeva la partenza alle 15 a Venezia appunto contro i numerosi fogli di via arrivati ad altrettanti compagni appunto per il sostegno dato alle lotte dei detenuti, quindi comunque un esempio anche di lotta sia dentro che fuori dal carcere. In occasione anche di quell'intervista avevamo un po' ripercorso le tappe che hanno dato il via alla mobilitazione dei detenuti con proteste sia individuali che collettivi, anche piuttosto radicali, e avevamo parlato di come la solidarietà abbia in più casi travalicato i muri del carcere, tessendo proprio quel filo rosso di legame, di sostegno, di comunicazione reciproco tra il dentro e il fuori. Una lotta appunto, quella di Venezia, che sicuramente si lega anche alle altre carceri come quella di Vicenza e di Verona, dove ci sono state altrettante dure proteste dei prigionieri. Ricorderete anche il caso a Verona, in cui ci fu proprio un 48 ore di lotta con incendi anche di materassi e quant'altro. Quindi poi anche durante le nostre precedenti interviste avevamo fatto anche delle riflessioni in cui si è dibattuto un po' su quello che è il sempre più frequente ricorso al foglio di via, quindi in generale sì contro i compagni che lottano contro il carcere, ma il foglio di via è stato abbondantemente utilizzato anche in Sardegna contro le mobilitazioni antimilitariste, e di fatto viene anche utilizzato in ogni città ovunque vi siano delle lotte radicate come quella per il diritto alla casa, ma non solo. Questo strumento repressivo e preventivo, che ha un carattere diciamo amministrativo, viene appunto affibbiato sempre più con arbitrarietà, e quindi avevamo anche parlato di quell'incontro preparatorio svoltosi sabato 21 novembre con un'assemblea pubblica a Venezia, sempre all'ospizio Occupato, partecipata poi da più solidali e da situazioni che seguono le lotte contro il carcere, e quindi avevamo fatto un po' il punto ecco della situazione. Quindi quest'oggi appunto è previsto il corteo, oggi sabato 5 dicembre, con la partenza da Campo Santa Margherita alle 15, e per l'appunto adesso cercheremo di contattare un compagno e anche per parlare un po' come dire degli obiettivi che ovviamente riguardano tutti noi, rimarchiamo il fatto che la mobilitazione di Venezia non è assolutamente un caso isolato, dato che insomma anche qui a Padova ci sono stati diversi fogli di via, insomma, che hanno colpito i compagni impegnati in una serie di lotte, quindi sicuramente è utile parlare di questo argomento, ovviamente anche contrapporsi a queste pratiche che tentano di fiaccare la lotta, e vediamo appunto come sta procedendo questo corteo. Quindi vi lasciamo magari a un piccolo stacco musicale e ci mettiamo in collegamento con un compagno della mensa Marzolo Occupata e vediamo un po' come sta procedendo la mobilitazione a Venezia.
Allora ascoltiamoci nel frattempo allora l'ultimo lavoro dei Calibro 35, Space. Posso, Romano? Posso? Ok.
Sì. Va bene. Sono finite le tradizioni.
Molto gentile.
Ci sono le 16:15 minuti e come preannunciato siamo in collegamento con un compagno al corteo a Venezia oggi sabato 5 dicembre contro appunto i fogli di via notificati a parecchi compagni come risposta, dicevamo prima, da parte della questura alla solidarietà. Mi dicono che non si sentono i microfoni, voi mi sentite?
Adesso sì, perché avevamo un problema tecnico. Va
Pronto?
Bene, dai.
Pronto? Ok, scusate, mi dicevano che non funzionava il microfono. Dicevamo appunto, siamo in collegamento con un compagno presente al corteo a Venezia oggi sabato 5 dicembre. Ciao intanto e grazie per il collegamento.
Ciao a tutti. Ciao, ciao.
Ecco, noi stavamo un po' preannunciando agli ascoltatori, così come avevamo già fatto ai nostri microfoni delle interviste in merito, la mobilitazione di quest'oggi contro i fogli di via notificati a parecchi compagni veneziani come risposta da parte della questura alla solidarietà da loro portata nei confronti dei detenuti del carcere di Santa Maria Maggiore che da quest'estate si sono dimostrati appunto in lotta. Quindi abbiamo visto come sia all'interno del penitenziario si sia costituita e protratta una mobilitazione e così come all'esterno ci siano stati diversi momenti di solidarietà nei confronti di questa lotta. Ti chiederei infatti un po' come sta andando il corteo in questo momento.
Il corteo sta andando bene, siamo partiti da poco. Siamo passati da poco al Campo dei Frari, ci stiamo muovendo verso il Ponte di Rialto, perché sicuramente un obiettivo di questo corteo è quello di portare le lotte che sono state portate avanti dai detenuti e solidarizzate dai compagni nel carcere di Venezia, riuscire a portarlo dentro la città, spiegare alla gente, ai cittadini di Venezia, quello che è successo, perché ovviamente non ha trovato spazio nei giornali, nei giornali della città e degli altri, perciò appunto sono un bel numero, 200 persone almeno, compagni da in rappresentanza di varie città, non solo del Veneto, come Vicenza, Padova, Bassano, ma anche fuori Veneto, come sono dei compagni da Bologna, dei compagni da Firenze, da Milano, e quindi subito appunto un bel corteo determinato che vuole appunto riuscire a portare in città queste lotte, questi avvenimenti che appunto non hanno trovato spazio in altro modo per arrivare alla città.
Sì, infatti, quindi insomma ci parli comunque di una situazione partecipata e comunicativa, mi sembra di capire.
Partecipata e comunicativa sicuramente, sì.
Ecco, leggevo anche, rispetto anche poi anche all'intervista che avevamo realizzato un paio di settimane fa qui ai nostri microfoni, che comunque questo corteo si pone insomma diversi obiettivi, quindi giustamente il dare una risposta ai fogli di via, ma anche portare l'esperienza della lotta nel carcere di Santa Maria Maggiore proprio tra le strade della città, come hai detto anche tu, che sicuramente è una città un pochino problematica, una città vetrina per eccellenza, però che ha le sue belle contraddizioni, come sappiamo. E poi, visto che ci dici anche che ci sono compagni appunto da più città, evidentemente è stato anche raggiunto l'obiettivo di far sì che questo corteo sia un po' una tappa anche di legame tra le varie situazioni venete sul tema appunto anticarcerario.
Pronto?
Pronto, sì.
Sì, scusami che ti sento un po' scatti. Sì, sicuramente aggiungere il fatto che comunque si voleva riuscire a portare contributi anche rispetto alle lotte di altri carceri, in particolare la lotta anticarceraria, ma in generale la lotta contro la repressione, contro i fogli di via e contro tutte queste misure che sempre più spesso vengono adottate contro i compagni, contro la gente che lotta. E appunto con interventi, con slogan vengono comunque ribadute, portate avanti anche le lotte che sono state fatte in altri carceri, non solo quello di Venezia.
Sì, tra l'altro, come dire, il carcere di Venezia, lo dicevamo anche prima del collegamento, si è contraddistinto per le lotte appunto portate avanti dai detenuti, ma non è stato un caso isolato, perché anche a Verona e a Vicenza appunto ci sono state altrettante mobilitazioni. E tra l'altro un'ulteriore notizia, purtroppo molto negativa, che riguarda il carcere di Santa Maria Maggiore è legata al fatto che il 28 novembre scorso un altro detenuto, un ragazzo appunto giovane detenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore, è morto dopo aver accusato un malore all'interno della propria cella. Per adesso anche nelle nostre rassegne avevamo letto come i media, come la Nuova Venezia, avessero riportato la versione di un arresto cardiaco, ma da quanto si sa la famiglia appunto di questo ragazzo si è affidata a un legale per seguire da vicino la cosa, visto che anche in questo caso ci sono su questa vicenda dei contorni poco chiari. Quindi, come dire, il corteo di oggi sicuramente porterà anche questo aspetto, quindi il fatto che nelle carceri comunque si continua a morire, si continua anche ad essere pestati e di tutto ciò appunto nei media mainstream non c'è mai traccia, come ovvio che sia.
Certo, infatti è stato anche ribadito rispetto a questo episodio, ma come molti altri che succedono in ogni carcere in giro per l'Italia, che chi muore in carcere muore di carcere. E rispetto a, anche a, appunto, le rivolte e mobilitazioni che sono state nei vari carceri, è anche un altro esempio di come la solidarietà e come riuscire a essere complici con i detenuti in lotta e a riuscire a avere dei contatti, riuscire a distruggere quindi il muro di isolamento che ci creano intorno, e porta anche a, a riuscire a far uscire queste notizie e quindi a sparsi anche negli altri carceri, e quindi si capisce un po' anche perché viene così attaccato la gente che si mobilita a fianco dei detenuti in lotta, con presidi, rimanendo in contatto, e perché viene colpita così brutalmente la depressione poi.
Assolutamente, anche perché giustamente hai usato proprio una parola chiave che è proprio quella di rompere l'isolamento, e insomma nel nostro piccolo cerchiamo anche di dar spazio a questo tipo di lotte, visto che nei media mainstream, oltre al fatto che non si parla mai delle condizioni appunto dei detenuti nelle carceri e tantomeno si parla delle mobilitazioni di questi ultimi, in realtà parallelamente su insomma giornali come la Nuova Venezia viene dato spazio solo ed esclusivamente alle versioni dei poliziotti penitenziari. Quindi non a caso appunto pochi giorni fa è uscito insomma un articolo piuttosto infame, che poi in realtà non è un articolo ma è bellamente una velina poliziesca, perché appunto i poliziotti penitenziari hanno scritto un loro diciamo contributo definendo il carcere di Santa Maria Maggiore un carcere gestito dai detenuti, quindi hanno parlato appunto di pagliacciate fondamentalmente hanno anche lamentato l'impossibilità di procedere verso i detenuti. Quindi per procedere purtroppo noi sappiamo che cosa intendono, insomma intendono ovviamente i pestaggi piuttosto che le vessazioni, piuttosto che l'isolamento, ma evidentemente se si sono sentiti in dovere di scrivere questa lettera aberrante al giornale che ovviamente l'ha pubblicata, dicevamo sul giornale La Nuova di Venezia, ecco evidentemente sanno anche un po' di avere il fiato sul collo da parte di tutti quei compagni di quelle situazioni che giustamente non stanno zitti di fronte alle infamità che compiono all'interno delle carceri.
Certo. E niente, siamo arrivati ora a campo San Polo, continuano ad alternarsi interventi e slogan contro i fogli di via, contro la repressione, contro il carcere, le galere, solidarietà a tutti gli arrestati, Dino Expo, ai detenuti in lotta, colpiti ulteriormente dalla repressione, e niente, si sta proseguendo.
Sì, sentiamo infatti un po' in sottofondo insomma gli slogan, quindi sicuramente come dicevi all'inizio del collegamento un corteo insomma partecipato e comunicativo. Io se non ci sono altre cose da aggiungere ti ringrazio.
Una curiosità da Twitter.
Grazie a voi.
Esatto, no, mi interrompono.
Quali sono gli slogan che fanno effetto?
Scusami?
Gli slogan, uno slogan particolare.
Uno slogan particolare. Viene soprattutto vengono ribaditi slogan contro il carcere, quindi tutti liberi, dentro al carcere nessuno, solo macerie, e altri slogan sempre in solidarità ai no expo, ai detenuti, agli arrestati.
Perfetto.
Adesso sì, ne vengono, ne stanno facendo vari, insomma.
Sì, sì, un po' di sottofondo si sentono, quindi sicuramente anche una ricchezza di contenuti, ricordando anche appunto la tematica No Expo, su cui dopo anche torneremo nel corso della trasmissione. Io ti ringrazio per il collegamento e se poi ci sono ulteriori aggiornamenti siamo ben disponibili a risentirci nel corso della puntata.
Perfetto.
Grazie ancora. Va ciao bene. E
allora,
buon tutto. Corteo.
Ciao.
Ciao.
Lo farà. Ciao.
How y'all feel? I'm on some new trip, bleeding just to feel.
Ecco, ci sono le 16:29 minuti qui in diretta su radiazione.info. Come preannunciato, continuiamo a parlare di carcere dopo esserci messi in collegamento con i compagni presenti al corteo a Venezia contro i fogli di via, un corteo appunto che ovviamente riportava anche la solidarietà nei confronti dei detenuti in lotta, e siamo adesso in collegamento con il nostro inviato da Milano. Ciao.
Ciao. Ciao,
intanto buongiorno. Grazie per il collegamento e anche insomma per gli spunti che ci ha inviato. Ci riferiamo appunto a degli aggiornamenti rispetto a quanto avvenuto rispetto al carcere di Asti, dato che è emerso proprio in questi ultimi giorni che nel 2004 due detenuti furono torturati nel carcere di Asti e si parla a distanza di parecchi anni di pestaggi di appunto questi due detenuti che sono stati picchiati, denudati, messi in isolamento, anche il cibo è stato addirittura razionato. In un caso poi di pestaggio, la testa di uno dei detenuti è stata bellamente schiacciata sotto le scarpe dei poliziotti penitenziari. Si viene a sapere adesso di questa vicenda, che di sicuro non è assolutamente un caso isolato, e ora i giornali appunto un po' ne parlano, soprattutto sul web, e poco come sempre nei media mainstream, relativamente a questo paventato risarcimento da circa 45.000 euro a testa per questi due detenuti. Ecco, rispetto a questo materiale appunto un po' che ci hai inoltrato, ti chiederei se possiamo insomma fare un po' degli aggiornamenti e delle considerazioni in merito.
Sì, certamente, appunto, partendo un po' da quello che riusciamo ad attingere, che abbiamo visto appunto anche un po' in sordina, ma che è girato su vari blog, così diciamo il risultato di un battagliamento che c'è stato dopo questi isolamenti anche arbitrari e pestaggi, che ha quasi dalla prescrizione, c'è una sentenza diciamo potremmo dire quasi storica o coraggiosa, come si viene detto, perché un giudice si prende la brega di non far passare totalmente in silenzio, ma accetta e prende atto di alcune considerazioni pesantissime, nel senso che c'è appunto una emissione di condanna per degli agenti del carcere, della polizia penitenziaria, del carcere di Asti, tutto ovviamente molti anni dopo, è successo se non sbaglio nel 2000 addirittura i due.
Sì, 2004.
Appunto, che 2004, ecco, che due detenuti pare a seguito, ripercorrendo appunto a seguito di alcune semplici e banali richieste, quindi pare di un modus operandi che non solo ad Asti, al carcere di Asti, ma vediamo spesso un po' ovunque in giro in carcere e anche nelle questure, e purtroppo verrebbe da dire, come abbiamo sempre anche visto con casi più eclatanti arrivati alla cronaca, grazie anche alla controinformazione, casi più conosciuti come appunto Aldovrandi, Uva e vari, appunto comunque che dopo questi isolamenti arbitrari subiscono per settimane pestaggi, appunto a uno viene strappato il codino, addirittura pestaggi in vari agenti, questo tutto appunto in isolamento, senza mascherati, privati addirittura di acqua corrente per giorno, sottrazione di cibo e chi più ne ha più ne metta. Vengono inchiodati perché iniziano una serie di denunce, e da quello che abbiamo anche appreso l'associazione Antigo, un avvocato e un collegio che si occupa spesso di questi casi, e vengono anche inchiodati da delle intercettazioni inequivocabili. Rischiava di andare in prescrizione come molti casi, invece appunto c'è un'emissione di condanna, e ovviamente da ricordare anche sempre direi da sottolineare come si comporta lo Stato italiano, perché appunto non c'è reato di tortura, ma ovviamente è quasi da sorridere perché ci sono diciamo tantissimi reati, quali le lesioni, le minacce, lesioni anche gravi e quant'altro, ma la Corte Europea, a me, quindi si rifanno a questo i giudici, diciamo sempre appunto per non cadere anche nei tranelli, non è che la Corte Europea indenne e integerrima e imparziale, quindi è buono che sia arrivati come strumento anche a questi metodi, come le istanze e i ricorsi per la Corte dei diritti dell'uomo, ma sempre avendo bene presente che organismi stiamo parlando. E la cosa più, fra virgolette, sarebbe ridicola se la faccenda non fosse seria, che lo Stato italiano propone quindi una sorta di patteggiamento,
ovvero un risarcimento che equivale, sembra quasi un'elemosina, di più o meno 45.000 euro a questi due carcerati che hanno subito di tutto e di più, che sembra un po' pochino rispetto a tutto quello che è uscito. E soprattutto è un'altra cosa molto più grave, tutta questa strato di coprirsi fra agenti, fra vari giudici, cercare comunque di coprire tutto. Qua li inchiodano a svariate intercettazioni e quindi a processo, appunto, esce l'inequivocabile, che hanno cercato anche di sminuire, non solo sminuire, ma proprio di insabbiare, come tante volte succede. Quindi questo è dopo un lungo lavoro di battagliamento su vari piani, e grazie anche a queste intercettazioni che sono riuscite a smascherare tutte queste cose.
Sì,
sono i fatti. E fra gli accusati, ovviamente, mi dimenticavo quasi di dire, anche alcuni medici, abbastanza alcuni medici del carcere, diciamo.
Sì, sono situazioni, come dire, un po' purtroppo dei déjà vu, potremmo dire, e dei déjà vu anche quotidiani, perché insomma un po' in tutte le carceri da nord a sud del paese, come ricordavi anche tu giustamente, abbiamo assistito a casi che magari sono stati tra virgolette eclatanti, perché portati avanti dai familiari, dagli amici, dai compagni di quelle che poi sono stati proprio degli assassinati anche dentro alle carceri. Quindi queste situazioni, pensiamo anche al caso di Stefano Cucchi, sono emerse anche nei media mainstream, però sono tantissime altre le situazioni che invece rimangono nell'ombra, a cui appunto non viene data voce. Ora, questa vicenda, quella appunto dei detenuti nel carcere di Asti, rispetto a questi, ai pestaggi e a tutte le vessazioni che hanno subito, emerge a distanza di molti anni, emerge anche in maniera, come dire, casuale, perché questi poliziotti erano soggetti ad altre indagini, quindi le intercettazioni di fatto relative a questo episodio emergono in maniera appunto casuale, e sono bene o male in linea anche con gli episodi accaduti un po' anche qui al carcere di Padova, al Due Palazzi, quando non solo si parlò appunto di vessazioni nei confronti dei detenuti, quindi ricordiamo anche il caso, ad esempio, la scorsa estate, cioè del 2014, quando un detenuto di soli 20 anni si suicidò, ma oltre alle vessazioni e all'isolamento, in particolare i poliziotti penitenziari di Padova furono anche indagati per tutto uno scambio appunto di soldi, droghe, sim e quant'altro proprio all'interno del carcere. Anche queste, come dire, sono situazioni che periodicamente si ripetono in maniera ciclica, andando bellamente a smentire chi parla ancora in maniera ingenua oppure in malafede di mele marce.
Sì, non ho sentito le ultime parole, comunque concordo pienamente, appunto, anche nel caso di questi poliziotti, non che sia stato forse giustificabile, ma non è un raptus, ma erano appunto già plurindagati ed erano abbastanza, ce l'avevano chiaramente, come dire, come hobby, e dopo tutta una serie di situazioni, di pestaggi, di soprusi, finalmente una tantum, diciamo, rende fra virgolette in parte, perché sempre parzialmente, giustizia all'uno e ad altri migliaia, centinaia e migliaia di casi di chi le subisce, appunto. Giusto anche ribadire che chi ingenuamente o in malafede cerca di far vedere, di dare un po' anche un taglio, come se queste cose tutto sommato alla fine arrivano, il compimento della giustizia fa il suo corso, invece sono una serie di equilibri, appunto, associazioni, vari gruppi, avvocati, un'associazione che si costituisce parte civile, forte appunto di un inchiodamento di varie, fra cui appunto queste intercettazioni. Io appunto le leggevamo un po', anche quelle che sono uscite su vari giornali, più che inequivocabili e reiterate, quindi non si tratta di qualcosa di magari ambiguo o qualche telefonata o conversazione, ma proprio anche in quello emerge il tentativo di insabbiamento. Dunque, sì, appunto, la cosa che fa piacere, la positività della notizia, potremmo dire che quantomeno fa un po' ricalibrare, quantomeno almeno un minimo, tutte queste situazioni di soprusi e di angherie, magari da forza chi vuole denunciare a vari modi, sia nei modi formali ma di pari passo anche appunto nel modo come anche quello che si sta facendo grazie anche a voi e vari contributi con controinformazione, non fare cadere nel silenzio queste cose o come se fosse una questione proprio di poco conto, così, mentre invece poi ricade sia sul carcere ma proprio anche sulla forza che hanno agenti vari, appunto anche fuori, coi fermi, nelle manifestazioni, nelle mobilitazioni, che appunto hanno sempre, cercano di avere sempre più mano libera e impunità, un po' questo che veniva anche in mente appunto rispetto a queste vicende qua, che appunto non sono sicuramente, come giustamente ribadivi, casi isolati.
Sì, tra l'altro coglievamo prima l'occasione durante il collegamento che abbiamo fatto dal corteo a Venezia di ricordare come pochi giorni fa banalmente i poliziotti penitenziari del carcere di Venezia abbiano di fatto anche rivendicato proprio nero su bianco con una lettera pubblicata sulla Nuova di Venezia le loro pratiche, nel senso che non lo dicono esplicitamente, ma in questa lettera si lamentano di non poter più procedere verso i detenuti. Quindi per procedere sappiamo appunto cosa intendono e di fatto viene dato spazio alla loro versione sui media mainstream, quindi nel nostro piccolo cerchiamo invece di dire dell'altro, ovviamente di dare la parola diciamo dall'altra parte. E coglierei anche l'occasione di riprendere anche una riflessione che stavi facendo tu prima, perché questo episodio, quello appunto delle vessazioni, dei pestaggi, delle torture a danno dei due detenuti di Asti, ha un po' riaperto il dibattito sulla violenza nelle carceri, perché insomma diverse forze richiedono con decisione l'introduzione appunto del reato di tortura. Ecco, sicuramente su questa vicenda vanno come dire, vanno fatte delle riflessioni, vanno comunque fatti degli approfondimenti, perché se parliamo appunto di reato di tortura significa anche che ci aspettiamo che la controparte, quindi il sistema, si attrezzi per come dire, si attrezzi per punire tra virgolette chi ricorre alla tortura. Ma già solo ipotizzare il reato di tortura in realtà è un po' un controsenso logico, dato che significa che la tortura c'è e che in qualche maniera si può anche giustificare, paradossalmente.
Certamente, sì, come appunto la parte un po', se si possono chiamare sindacato, comunque sindacati reazionari di guardia, agenti penitenziaria, così, appunto lamentano spesso sul sovraffollamento che ricade sugli agenti, quando chiaramente può ricadere un minimo, ma ovviamente ricade sui carcerati, sui parenti dei carcerati, sugli amici che possono chiedere colloqui e tutto, quindi quando fanno queste richieste è un po' anche delle indicazioni, anche perché hanno ampio spazio, partiti e partitini che li seguono, televisioni e giornali e quant'altro, danno quasi un po' delle indicazioni come a voler ancora di più carta bianca quando parlano di ampliare contro il sovraffollamento nuove carceri. Vediamo anche in Sardegna carceri con 41 bis, carcere duro a piene mani, inasprire ulteriormente, che non si sa cosa voglia dire, perché abbiamo sentito e si sanno sempre di più di cosa sono le condizioni già delle cosiddette carceri normali, figurarsi del 41 bis con isolamento quasi a 23 ore su 24 e tutta una serie di condizioni veramente totalmente inumane. Dunque appunto quasi rivendicano la necessità e lo stato di cose presenti della tortura che c'è, e appunto sia fuori ma ancora di più in carcere, e quasi è appunto danno anche sponda, mentre invece alla parte magari più ingenua o più che vuole incanalare in qualche piccola protestina, magari con uno sbocco istituzionale, perché no, sul fatto che magari una leggina possa cambiare totalmente le cose. Infatti per quello è giusto appellarsi anche a quello su mille cose, come con questi ricorsi che per fortuna hanno anche il loro lato molto positivo, ma se diventa un appellarsi solo e soltanto a quelli, sicuramente si fa il gioco di chi vuole in questo caso torturare, perché ricordiamoci che appunto lo strumento, usare gli strumenti solamente legali, sappiamo che abbiamo, soprattutto quando si parla di questi argomenti, a che fare con chi vuole imporre le regole, e chi quelle regole, quando non gli fanno comodo, si sbarazza tranquillamente di tutta quella legalità e quel legalitarismo. Quindi un po' come la questione dei numeri identificativi può servire qualche volta a gente in contesti di piazza, ma non è sicuramente un punto di arrivo, anche perché non risulta che non esistano soprusi in nazioni o territori dove agenti hanno questi numeri identificativi. Dunque anche questa questione, che spesso viene un po' troppo sventagliata, del reato di tortura, penso che non dobbiamo sempre dire che sia in sé per sé negativa, ma come viene sventagliata viene in modo appunto non sicuramente propositivo, e non per arrivare alla risoluzione e a evitare questi casi. Anzi, è quasi come dire, una volta che c'è la leggina siamo tutti a posto, cosa che abbiamo sempre visto che nella realtà dei fatti, non perché lo diciamo noi, non funziona così.
No, assolutamente, anche perché oggi come oggi, e purtroppo sempre di più, la repressione comunque continua anche a farsi sentire, e di sicuro le leggi anche che vengono fatte al riguardo, che vanno sempre di più verso uno stato d'emergenza, non sono senz'altro per quella che viene definita la nostra sicurezza, ma insomma sono per la sicurezza di qualcun altro che ha la necessità di tenere appunto tutto, tutta la situazione un po' sotto controllo. Tra l'altro, rispetto al fatto che accennavi al 41 bis, alla tortura del 41 bis, ricordo anche agli ascoltatori che se volete potete anche vedere il blog dell'Assemblea Uniti contro la Repressione, che è uniticontrolarepressione.noblogs.org, dove infatti trovate l'appello Pagine contro la tortura, che è appunto un contributo per rilanciare e per rafforzare la lotta contro la tortura dell'isolamento imposta proprio dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Quindi per chi vuole approfondire appunto c'è anche questo contributo, così come sullo stesso sito, a proposito di repressione non solo in Italia ma in generale in Europa, trovate anche il link ad un articolo tratto dal numero 1 della rivista Antitesi, che sicuramente tratteggia un po' quelle che sono alcune linee guida per fare un'analisi rispetto alla repressione portata avanti nel contesto dell'Unione Europea.
Assolutamente, visto che citavi appunto anche questo blog e la rivista, appunto sul 41 bis, penso sia giusto, se magari anche forse banale, sottolineare come è un po' un modus operandi, veramente ricade non solo tra virgolette su chi lo subisce, su chi finisce in quelle maglie pesantissime, perché appunto è come punta più alta veramente della repressione, ma ricade un po' su tutti. Poi nelle carceri, non a caso, dove vige il 41 bis, spesso e volentieri per loro ci sono restrizioni, sanno di 41 bis, che ricadono anche su altri, su cosiddetti raggi diversi, sezioni cosiddette comuni, quindi appunto un'importanza totale anche di battagliare anche su queste cose, anche perché appunto sicuramente anche di vedere anche gli strati sociali spesso di chi ci finisce, appunto sicuramente non di soggetti, diciamo, che vengono da fasce sociali che partono sicuramente da posizioni avvantaggiate. Sappiamo benissimo che quella non solo non è la soluzione, ma peggiora ampiamente tutta una serie di cose, oltre che a snaturare, cercare di proprio disumanizzare, come il carcere già in generale, la repressione, disumanizzare proprio le persone, anche desolidarizzare totalmente, perché appunto cercano di mettere sempre uno contro l'altro, addirittura danno processi a persone che in quella situazione cercano di magari solidarizzare con piccoli gesti che umanamente sono la cosa più semplice e banale, addirittura viene data imputazione di affiliazioni quando qualcuno passa qualche pezzo di cibo piuttosto che qualche libro. E appunto anche in questa campagna che citavi, anche l'importanza dei libri, soprattutto per chi è in isolamento, e vediamo l'importanza che ne danno anche loro, cioè di cercare di privare il più possibile, loro inteso come le direzioni, i vari DAP, eccetera, di dare delle privazioni nelle privazioni, potremmo dire, addirittura anche dei libri a volte da fuori, o se non sono delle biblioteche interne scarne, vengono visti molto molto in malo modo, e appunto sicuramente non vengono avvantaggiati da spesso dalle direzioni carcerarie. Quindi è importante anche sempre cercare di fare luce anche su tutti questi aspetti che vengono dai media in generale messi spesso a tacere o sventagliati in maniera propagandistica.
Assolutamente, io ti ringrazio per questo contributo, perché appunto a partire dalla denuncia dei due detenuti appunto pestati ripetutamente ad Asti, cosa che, lo dicevamo per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, è emersa solamente oggi, una appunto delle punte dell'iceberg in realtà di tutto un mondo sommerso di episodi che invece non si conoscono. Abbiamo poi toccato tutta una serie anche di altre tematiche, insomma, fino ad arrivare un po' alle mobilitazioni che ci sono tuttora, rilanciando quindi anche questa campagna, dicevamo, Pagine contro la tortura. Io ti ringrazio per il collegamento, sicuramente ci risentiremo poi anche per ulteriori aggiornamenti, magari prossimamente, anche relativamente, visto che dicevamo telefoniamo appunto da Milano, magari ci sentiremo prossimamente anche per degli aggiornamenti sugli arrestati No Expo. Pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto?
Mi senti?
Adesso vi risento, sì.
Ok.
Sì.
No, niente, ti ringraziavo appunto per il collegamento, dicevo che magari ci sentiremo la prossima settimana se ci saranno degli aggiornamenti da Milano sugli arrestati No Expo.
Ok, benissimo, speriamo ci siano degli aggiornamenti positivi anche in questo. E potremmo, direi, concludere sperando, rispetto a queste istanze, a questi battagliamenti, che diano là appunto una ventata positiva a battagliare anche appunto con questi ricorsi in maniera anche massiccia alla Corte Europea e vari organi, ma sempre ricordando di pari passo con altri battagliamenti, rilanciando la lotta anche su questo terreno. Molto districato e pesante, ma che dia appunto un agire più numeroso e collettivo possibile per contrastare le ingiustizie in carcere e altrove anche, chiaramente.
Assolutamente, ti ringrazio ancora e ci sentiamo presto.
Va bene, grazie a voi e un saluto a chi ci ascolta, e a risentirci presto.
Ciao, grazie.
Buona giornata. Ciao.
Anche a te. Ciao.
Grazie. Wind. The customer you are calling is not available at the moment. Please try later.
Le 16:59 minuti qui in diretta su radiazione.info, stiamo cercando di metterci in collegamento con un lavoratore della cooperativa Art Service, che tra l'altro avevamo già sentito proprio nel luglio scorso, forse lo ricorderete, quando avevamo infatti realizzato un post, ovvero con Zed, la vita è più sfruttamento, riprendendo un po' quel famoso e triste slogan con Zed, la vita è più live, e appunto ci eravamo collegati con Gabriel, dicevamo un lavoratore della cooperativa Arte Service che effettua lavori di montaggio e allestimento palchi proprio per i concerti di Zed Live. I lavoratori di Arte Service qui a Padova appunto avevano denunciato le condizioni di sfruttamento cui erano e cui sono sottoposti, quindi avevamo parlato già di contratti inesistenti, di stipendi mal pagati da parecchi mesi oppure saldati in maniera parziale con dei piccoli acconti, contributi mai versati, oltre che norme di sicurezza assenti durante le numerose attività di carico, scarico, saldatura e montaggio. Quindi questi lavoratori hanno lavorato al Gran Teatro Geox qui a Padova per i concerti poi dello Stadio Euganeo e ancora a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova, di fatto facendo un po' di tutto, quindi scaricando i camion, spostando i fusti di birra, portando il cibo e le bevande nei camerini degli artisti, e poi si erano trovati anche costretti a lasciare il loro posto, visto che da mesi ricevevano solo promesse e non vedevano mai i loro soldi. Si tratta appunto di lavoratori in gran parte rumeni o moldavi, che giustamente hanno già denunciato le condizioni di lavoro molto difficili e già appunto a fine luglio avevano organizzato un presidio proprio a Piazzola sul Brenta in occasione del concerto di Anastasia.
Però scusa, questi sono stranieri, vanno a vedersi i concerti gratis, hanno un lavoro e pretendono lo stipendio. A me sembra troppo, è ora di finirla.
È ora di finirla, quindi direi di togliere anche quei mini acconti di stipendio,
sì,
che arrivavano.
Beh, dovrebbero anzi pagare il biglietto dei concerti per cui lavorano, gli spettacoli.
A posto, direi, come commento. E per l'appunto
Poletti la pensa così, come me.
Esatto. Beh, quindi hai qualche problema anche se stai trasmettendo nel posto sbagliato, evidentemente. No, comunque dicevamo, scherzi a parte, che dopo la protesta appunto dello scorso luglio, i media locali avevano accennato un minimo interesse a questa vicenda e qualcosina si era mosso, tanto che alcuni lavoratori erano stati pagati in maniera parziale, ma ovviamente quelli che invece si erano più mobilitati nella denuncia di questa situazione non avevano visto manco un euro. Quindi ci eravamo lasciati con questi lavoratori promettendoci un po' il fatto che la mobilitazione sarebbe continuata con altri presidi, avrebbe continuato a sollevare questa questione, quella appunto dello sfruttamento dei lavoratori dei grandi eventi che fanno girare centinaia di migliaia di euro, ma solo nelle tasche dei soliti noti, che sono sempre meno, a dispetto di chi sempre di più non percepisce appunto il proprio stipendio pur lavorando. Questa è una condizione appunto sempre più diffusa. Quindi adesso cercheremo un po' di fare il punto della situazione. Vi lasciamo a un altro piccolo stacco musicale e vediamo se adesso riusciamo a metterci in collegamento.
No, c'è una notizione. Si può andare con una notizione?
Pare. Perché sì.
Hanno rubato la 500 Abarth Tigrata di Lapo Elkan.
Eh già, su Milano Today si apre questa notizia con questa foto, direi oltremodo pacchiana, forse rientra nella top 5 delle cose più pacchiane che io abbia visto nell'ultimo periodo.
Quindi se vedete una Fiat 500 Abarth Tigrata,
arancione peraltro,
sembra quello come si la banda della giungla. Il pinguino che si crede una tigre.
Ah sì, giusto. Anch'io purtroppo, come te, avendo figli piccoli, sono costantemente sintonizzata su Rai Yo-Yo.
Sembra lui, no? Vabbè, comunque hanno l'auto ricompensa, per cui se vedete passare una 500 Abarth Tigrata, avvertite l'Apo.
All'autista gli è dato un bel bacio. Dategli un bel bacio all'autista che è riuscito a così. Chissà che anche la butti da qualche parte questa macchina qua, questa boa rata.
Le male lingue stanno anche dicendo che se l'è venduta perché non aveva i soldi per la coca ieri mattina.
Beh, è molto probabile, conoscendolo, molto banco. Probabile, sì. Allora, andiamo a uno stacco, scusate un attimo, c'è stato un attimo un qui qua. E allora andiamo ad ascoltarci ancora i Jobia, questo psichedelia, questo gruppo che viene da Milano, e Wind on the World. Allora, per la rabbia del sabato sera siamo in diretta con Gabriel, un lavoratore della cooperativa Arte Service, che hanno manifestato ieri davanti al Geox per rivendicare le la mancanza di contributi, lo sfruttamento che hanno ricevuto lavorando con la ZED. Allora, Gabriel, puoi dirci un po' la tua lotta, allora, come la vostra lotta, come si è svolta, da cosa è stata così, cosa ha provocato questa vostra manifestazione, questa vostra agitazione?
Ma ancora non sappiamo se abbiamo provocato qualcosa o no. Aspettiamo una risposta dai sindacati mercoledì e se no, no non c'è nessuna risposta favorevole per noi, noi andiamo avanti fino in fondo.
Ecco,
sì. Non hanno da pagare solo i contributi, hanno da pagare stipendi ordinari, una parte di stipendi ordinari, hanno da pagare TFR, ferie,
ecco, allora,
13esima, 14esima.
Gabriel, per i nostri ascoltatori che sono anche di altre appunto regioni d'Italia, di altre città d'Italia, puoi illustrarci allora da cosa nasce tutto? Cioè la ZED, che è quella ditta appunto che organizza gli spettacoli nel Triveneto, che ha in concessione il Geox, e praticamente se non vi ha pagato i contributi, non vi ha pagato, è in ritardo con i pagamenti, giusto? Da che periodo non vi arrivano questi soldi?
Loro sono in ritardo con i pagamenti per contributi da quasi 3 anni.
Ecco, quindi da 3 anni
non hanno pagato niente.
Quindi da 3 anni,
da 3 anni loro non hanno pagato nessun contributo a nessuno di noi.
Quindi da 3 anni la ZED, l'Arte Service, no, che lavora per la ZED, non ha pagato 3 anni di contributi INPS.
Sì, giusto? Ha una di più di ventina, di più di ventina di ragazzi.
Ha più di una ventina di ragazzi. Ok.
Sì, hanno pagato una parte. Loro hanno pagato una parte da stipendi ordinari, no? Quelli che sono stipulati in contratto, no? E dopo non hanno pagato per questi 3 anni. Ferie, non hanno pagato. Non hanno pagato 13esima, non hanno pagato ore di notte, non hanno pagato ore straordinarie, non hanno pagato feste, non hanno pagato niente.
E nella busta, nella busta paga dei lavoratori risultava comunque tutto in regola? Giusto per i versamenti dei contributi?
No, quasi tutti sono in regola, ma noi non abbiamo ricevuto busta paghe. Io ho ricevuto solo una, altri colleghi 2 o 3 e basta.
Cioè,
altri nemmeno una.
Cioè nell'arco di 3 anni che lavoravate presso questa ditta qua e per l'Arte Service non avevate ricevuto nessuna busta paga, giusto? O no, una perché, o due buste paga?
Nostro ex capo di lavoro, no, ne ha promesso sempre che ne portano questi busta paghi, ma non ha portato niente, non ha portato CUD, non ha portato niente. Proprio ne ha imbrogliato, ne hanno portato di qua, di là, ne hanno promesso sempre domani, fra una settimana, e da quasi 3 anni così.
Ah,
ma loro fino all'anno scorso in agosto, al 2014, hanno pagato. Si pagavano in ritardo, hanno pagato, ma l'anno scorso in agosto non hanno pagato più.
Ecco, puoi spiegare agli ascoltatori che...
Neanche stipendi ordinari, non hanno pagato neanche quelli, non parliamo di contributi, ferie, TFR e altre cose.
Ecco, voi quanto stipendi avanzate dall'Arte Service? Sono in ritardo di quanto, dicevi?
Ma
sono ragazzi che avanzano 5-6 stipendi, io 5. Adesso avanzano quasi 2 perché mi hanno pagato una parte, ma avanziamo quasi 13.000, cosa vi ho detto io, ferie, TFR, ore di notte,
sì, un sacco di...
tutti siamo nella stessa situazione.
Ok, un sacco di soldi quindi, cioè voi avanzate un sacco di soldi, cioè quindi si parla di cifre allucinanti.
Io avanzo diciamo intorno a 15.000 euro.
Sì, sono cifre allucinanti per un lavoratore che...
Se non sono pagati ferie questi da 3 anni, è così.
E puoi spiegare agli ascoltatori che lavoro svolgete per l'arte service e i lavori noi, che...
Sì, noi ex lavoratori da arte service abbiamo lavorato di tutto che serve per un concerto, diciamo montaggio palchi, audio, video, luci, sedie, tutto, montaggio di sedie, tutto quanto che serve per un spettacolo.
Sì, quindi è un lavoro che si svolge durante i lavori di giorni festivi soprattutto e durante la notte, e quindi dovrebbe essere...
Di solito di più di 40% di tempo erano ore di notte dal mezzanotte, diciamo, dal mezzanotte fino alle 6 di mattina, perché dobbiamo preparare la sala, no? Per un altro concerto.
Sì, dopo c'è da caricare.
Da caricare, scaricare, caricare tutta la roba per quelli band che cantavano, no? Per artisti, no?
Sì, l'ho fatto anch'io. Dimmi Gabri. L'ho fatto anch'io l'ho fatto anch'io per un po' questo lavoro al tempo in cui la Zed comunque pagava, ecco, erano bei tempi quelli, l'ho fatto anch'io un periodo questo lavoro qua che fai te.
Lui ha cominciato da quasi un anno e mezzo di non pagare,
quindi no, sì,
diciamo, dall'agosto 2014 va bene, prima pagava, anche se pagava in ritardo una settimana, un mese diciamo, ma pagava sempre, ma dopo ha cominciato a non pagare più.
Sì, e sono previste altre agitazioni, altre forme di lotta vostre, state organizzando ancora?
Sì, abbiamo fatto un altro presidio alla fine del luglio a Piazzola sul Brenta, quando era quello festival da Piazzola, e loro sono stati sensibili a questa roba perché le abbiamo fatto un po' di casini là con gli spettatori, no? E hanno pagato qualcosa.
Ah, hanno pagato qualcosa,
no? E dopo davanti a avvocati, no, da sindacati, avvocato che sta seguendo Zed, abbiamo fatto una carta e ne hanno promesso che al massimo un mese ne pagano tutto. Ma dopo, questa succedeva in settembre, no?
Sì.
E dopo mai ne hanno portato di qua, di là, sempre ne hanno chiamato ogni 2 settimane per incontrarmi, ma non hanno fatto niente. Proprio ne hanno imbrogliato, ne hanno chiesto sempre le carte di più, conti, conteggi, che le abbiamo fatto da 200-300 volte.
Ok, e in futuro cosa pensate di fare?
Noi siamo decisi di andare fino in fondo, di fare per ogni spettacolo a fare un'altra manifestazione, sempre okay. Con chi mi vuole aiutare, no?
Sì, certo.
Diciamo, sono stati bravi studenti, insegnanti dall'università, operai da IKEA e tanti altri... diciamo altri ragazzi dalle fabbriche di qua di Padova sono venuti con noi e ne hanno sostenuto. Ma quindi... non lo so, adesso vediamo cosa succede dopo questo presidio che è stato ieri sera.
Ok, ho capito. E infatti dopo intervisteremo anche un organizzatore del collettivo che vi ha aiutato, portato la solidarietà per la vostra manifestazione. E, allora spero di vedere, di portare la solidarietà anche della radio alla prossima vostra manifestazione che fate, ma ci sai dare una data di quando vi muoverete ancora?
No. Noi lavoratori ringraziamo tutti chi vogliono aiutare e venire con noi per lottare, non solo per noi, solo per il futuro di loro bambini, perché io ho già una certa età e io non sto lottando adesso per me, per non succedere mai ai miei bambini questa roba.
Certo, perché anche voi siete, la maggior parte di voi è giusta famiglia anche, no?
Sì, io ho due bambini.
Ecco, quindi hai due figli più una moglie, no? Presumo.
Ma tutti abbiamo bambini.
Sì, e quindi avanzate.
Abbiamo bambini, abbiamo famiglia da mantenere qua, adesso siamo in una situazione economica disastrosa, perché noi dobbiamo pagare bollette, affitto, tutto quanto, ma se non ci sono soldi, se loro non vogliono dare...
Sì, ma
dobbiamo stare sulla strada, lo so.
Sì, ma anche perché comunque c'è anche da dire agli ascoltatori, così anche fare chiara, che la ZED, questa azienda che organizza i concerti funzionano, fanno anche il tutto esaurito, quindi i soldi li prendono,
sì.
Giusto? E allora che fine fanno questi soldi? Che fine hanno fatto questi soldi? Come mai non vi hanno pagato? Cioè c'è da dire, questo non è che sia un'azienda in crisi che non paga. Perché comunque io a quanto so...
Non sappiamo cosa fanno loro con i soldi, ma loro hanno anche il bar, vendono panini, bibite...
Sì, sì, lo so, perciò ho lavorato con loro.
E fanno un altro mucchio di soldi anche di là.
Ecco, e quindi questo qua, cioè, non è proprio un discorso proprio di furto a danno dei lavoratori, questa cosa qua, cioè, nel senso che non è non stiamo trattando un caso di un'azienda in crisi e quindi è in crisi, cerca di fare i salti mortali e magari dei mesi salta o i contributi non ce la fa pagare, perché sono successi dei casi in cui l'imprenditore effettivamente c'era una grave difficoltà dopo che sia stata ingrandita, vabbè, là un altro discorso, però comunque c'era una difficoltà, è stata anche analizzata varie volte, però in questo caso della ZED la difficoltà non c'è, cioè questi soldi vi sono stati sottratti, questi soldi sono stati rubati, capito? Quindi io penso che giusto, parlo giusto, Gabriel, no?
Sì, è così, noi adesso tutti siamo in questa situazione disastrosa, perché se loro non hanno pagato contributi, noi non abbiamo nessun supporto sociale, proprio non impagano niente, non ne aiutano con niente, no? Solo diciamo possiamo andare in chiesa, lo so io, a chiedere elemosina, non lo so cosa dirvi.
Comunque noi
non so niente.
Comunque Gabriele, io ti ringrazio e sicuramente porteremo la solidarietà della tua lotta attraverso la radio.
Grazie,
e cercheremo di mobilitarci.
Grazie a tutti che sono stati vicini di noi ex lavoratori da Arte Service, ringraziamo tutti che ne hanno dato una mano per alzarne per fare questa manifestazione e penso anche per altri. Noi vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica per vedere anche loro cosa succede con questo, diciamo, re del concerti, no?
Certo.
Ma a me mi dispiace tanto, noi non vogliamo fare questi tutti casini, ma se loro neanche non vengono per negoziare con noi, diciamo, io c'ho da prendere una certa somma e non mi propone qualcosa, diciamo, ma ragazzi, io ti posso pagare un euro e ti va bene, ok, se non ti va bene vai da fare cosa vuoi. Ma neanche così, loro neanche non vogliono parlare con noi.
Sì, ma là, Gabriel, non si tratta di negoziare, là non è un discorso che, appunto, ti ripeto, che l'azienda è in crisi, là vi stanno rubando i soldi, vi hanno rubato i soldi, chiuso là il discorso,
sì, è
perché...
Così, è così.
Ecco, quindi non è che si tratta di negoziare.
Ma magari non vengono a negoziare, non vi possiamo dare tutti questi soldi una volta. Facciamo rati, facciamo qualcosa, ma niente, loro non vogliono, loro vogliono prendere questi soldi, io non lo so cosa fare con loro. Va bene, io posso dire tanti, ma non posso, se io non ho visto niente non posso dire una bugia, no?
Sì, certo, certo, Gabriel. Gabriele, ti ringrazio e la radio
anche
ti ringrazia.
Grazie a tutti voi e anche a tutti i vostri ascoltatori, a me mi dispiace, ma... Io devo andare fino in fondo, anche se sto morendo.
Sì, ma te non... cioè, uno che subisce un furto non deve dispiacersi, hai capito? Cioè, sono gli altri che si devono dispiacere, sì. Quelli che ti hanno rubato i soldi, che si devono dispiacere, no te? Quindi, a sentirci a presto, Gabriel. Grazie mille.
Sì. Grazie mille, ringrazio a tutti voi. Grazie mille, buona serata.
Buona serata anche a te, ciao Gabriel.
Ciao, grazie.
Ed ecco, come abbiamo anticipato prima, siamo in diretta con il coordinatore del collettivo, posso dire, Federico, collettivo Clash, come si può definire?
Coordinatore magari no, ma...
Beh, insomma, dai, che di solito sei sempre te in mezzo. Comunque siamo in collegamento con Federico, che fa parte dei Clash e ha portato in la sua solidarietà alla lotta dei lavoratori dell'Arte Service ieri sera davanti al Geox. Allora, ci puoi illustrare, anche perché te comunque hai una piccola storia con la Zed, nel senso che hai analizzato anche quando c'è stato la festa irlandese, così, che non erano stati pagati i ragazzi con sti cazzo di voucher, no voucher, assegni postdatati e puttanate varie, giusto Federico?
Sì, quella è una storia che è iniziata praticamente questa primavera, quando c'erano i... intanto ciao a tutti gli ascoltatori di Radiazione. E c'era questo festival, l'Irlanda in Festa, appunto, che l'irlandese era ben poco, però con il compenso c'era una situazione di sfruttamento abbastanza significativa di soldi che non si sapeva quando sarebbero arrivati, come sarebbero arrivati, condizioni di lavoro abbastanza pessime, anche dal punto di vista igienico e sanitario, e poi insomma la prospettiva che gran parte di quello che era atteso sarebbe stato pagato in nero e non rispettando quelli che erano gli accordi. Da lì era nata un po' una bozza di vertenza, insomma, di alcuni lavoratori, lavoratrici molto giovani, la maggior parte studenti universitari, che di fatto ha un po' smascherato la retorica anche dietro questi grandi eventi e la loro anche considerazione magari nel panorama cittadino, tant'è che poi Zed Live appunto fu costretto, insomma, a prendere qualche provvedimento, a emettere tutti o quasi in realtà, perché in realtà questa vicenda si è pseudo conclusa un paio di mesi fa, quindi parecchi mesi dopo la conclusione di quel festival, con pagamenti ancora, qualche pagamento ancora in nero, con qualche lavoratore che ha anche sporto denuncia alla Guardia di Finanza. Ma di fatto dovettero insomma fare delle smentite, dovettero stampare, andare a comprarsi qualche i voucher, tant'è che appunto la maggior parte erano postdatati, erano stati emessi dopo la fine del festival, quando sappiamo che questa forma contrattuale, che non è una forma contrattuale, che è semplicemente una legalizzazione del nero, perché poi sappiamo che spesso vengono usati. Ti danno un voucher per tutta la sera, con cui ti danno una copertura INPS e INAIL, e poi il resto ti viene dato, diciamo, in nero. E quindi, però, seguendo questa vicenda, ci avevamo anche scoperto che per Zed Live, per soprattutto il Gran Teatro Geox a Padova, lavoravano e hanno lavorato, chiaramente ci sono altri che lo fanno ancora oggi, lavoratori che montano le strutture, quindi dai gazebo, ma anche che fanno lavori di saldatura, di bianchino, di muratura, di qualsiasi tipo, anche se poi, come abbiamo scoperto, la maggior parte di loro era stata assunta con la promessa, insomma con un contratto, probabilmente tra l'altro falso, di facchinaggio. E questi lavoratori si sono organizzati dopo un anno praticamente, un po' meno, che non ricevevano lo stipendio, in cui ricevevano solo alcuni acconti, e si sono dimessi per giusta causa, e dopo si sono rivolti alla FIOM, che li ha seguiti in una trattativa che è iniziata appunto a maggio scorso e ancora appunto va avanti. Probabilmente appunto vi ha raccontato bene Gabriel prima qual è stata la loro vicenda e di quanti soldi insomma abbiano ancora a avere da Arte Service e da Zed, anche perché è da dire che si potrebbe configurare in questa situazione, come spesso accade anche come è accaduto poco tempo fa, è stato dimostrato anche, diciamo, in una causa, in una vertenza legale del Comune di Padova, che utilizzava una cooperativa di Ferrara per svolgere delle mansioni di pulizia che dovevano essere insomma di APS, e loro ricevevano ordini da APS, però di fatto erano formalmente dipendenti di quest'altra cooperativa. La causa legale è stata vinta dimostrando la somministrazione di mano d'opera illegittima, un po' quello anche, no, che succede in altre situazioni, magari anche all'interno della logistica, in cui poi a essere il tuo referente, chi ti dà effettivamente le istruzioni sul luogo di lavoro, non è quello del tuo per cui formalmente sei assunto, bensì chi il proprietario degli spazi o il committente per cui la cooperativa agisce. Perciò lì si è configurata questo tipo di illecito, diciamo così, che anche in questo caso, dato che la maggior parte, anzi quasi esclusivamente le indicazioni su come lavorare, cosa fare, eccetera, venivano date a questi lavoratori da dirigenti del GEUX o della ZED. Questo perché è importante? Perché ci dice che queste cooperative vengono utilizzate esclusivamente per evadere i contributi, come hanno fatto non pagando 2 anni a loro i contributi, e vengono usate per ricattare, impedire scatti di anzianità, per avere forme contrattuali al ribasso, e quindi per fondamentalmente attaccare la possibilità di avere un salario decente e delle condizioni di lavoro umane per i lavoratori.
Sì, ma appunto io parlavo, scusa se ti interrompo Fede, io parlavo con Gabriel prima e accennavo a questa cosa, che la ZED non è una ditta in crisi, cioè, e quindi queste condizioni assurde per i lavoratori, quindi questo sfruttamento, non pagano, questi ricatti, cioè il motivo per cui lo fanno, cioè, no, è una forma di criminalità proprio nei confronti dei lavoratori, cioè non è che i lavoratori sono là a chiedere qualcosa, a domandare, loro non devono domandare niente, là sono stati derubati questa gente, giusto Fede? Perché non si capisce questa cosa, cioè nel fatto che un'azienda funzioni e fa dei concerti, che fa tutto esaurito, copre le spese, ci guadagna e tutto, ma perché non devi pagare i lavoratori? Ma perché devi rubargli i soldi in questa maniera? Qual è il motivo? Il motivo è che sei un criminale, giusto Fede? È questo il discorso, l'analisi è questa o no?
Sì, sì, diciamo che si stanno anche approfittando, non è solo questo il caso, cioè questa è sicuramente una delle versioni, però, della situazione generale, no? Sia a livello negli ultimi anni, appunto, con la crisi, e anche le aziende, appunto, non in crisi come Zed, che stanno espandendo, anzi stanno prendendo a Montichiari, a Brescia, gestiscono il palazzetto che c'è là, insomma sono in espansione abbondante e ne approfittano dicendo, appunto, parlando di crisi, come ha fatto Ikea anche nella lunga trattativa in cui hanno disdetto il contratto integrativo aziendale quest'estate, certo, dicendo che c'era una crisi, che avevano dei buchi di bilancio, quando si sa benissimo che quelli erano dovuti a dei nuovi investimenti edilizi che stanno facendo, insomma, e quando a livello internazionale la multinazionale sta facendo più 2,8% di utili, insomma. E ne stanno approfittando in una situazione politica generale, quantomeno in Italia ma anche europea, in cui l'attacco ai lavoratori è generalizzato ed è portato ad un livello molto alto, cioè che parte da appunto riforme legislative, per cui come il Jobs Act, ma anche come la buona scuola, che vanno poi ad attaccare le condizioni di lavoro e la possibilità di organizzarsi sul luogo di lavoro, perché ricordiamoci l'abolizione dell'articolo 18 non è cosa da poco, è una cosa che ha indebolito sicuramente tutti i lavoratori, anche se in prospettiva, dato che quelli nuovi, insomma, che entrano mano a mano nel mondo del lavoro, appunto, sono senza la garanzia che l'articolo 18 garantiva.
Sì,
perciò,
appunto.
Diciamo che di questa situazione,
Fede,
generale si va approfittando, quindi sono criminali, ma diciamo che la criminalità in questa organizzazione capitalistica fa parte un po' della struttura stessa di questa società.
Sì, beh, quello sicuramente. Però comunque, cioè, questo attacco ai lavoratori non ha mai fine. Adesso io non lo so se tu sia al corrente o i compagni della radio siano al corrente che nelle aziende il datore di lavoro non è più costretto a tenere un registro degli incidenti sul lavoro, degli incidenti che subiscono i lavoratori oppure degli incidenti che sono successi. Una volta erano costretti a farlo nella documentazione di valutazione dei rischi, adesso non c'è più. Cioè, quindi praticamente, cioè, i lavoratori non hanno neanche, cioè, gli continuano ad attaccare anche sui pericoli che corrono nell'ambiente di lavoro. Cioè, uno non può attaccarsi a niente, cioè, nel senso che sono stati attaccati a 360 gradi, sono stati attaccati nei diritti, nello stipendio e addirittura sull'incolumità fisica attaccano. Cioè, io non so dove vorranno andare a parare questa gente. Cioè, noi compagni lo sappiamo, però io non so se le altre persone, gli altri lavoratori siano coscienti di una cosa del genere. O mi sbaglio, Fede?
Sicuramente c'è un lavoro di ricostruzione sia delle conoscenze che anche del riconoscimento reciproco che è tutto da fare. Tra l'altro, per questo anche non volevo dire qualcosa, è stato importante ieri sera, oltre appunto perché i lavoratori si sono fatti sentire, fatti vedere, hanno insomma ribadito che non ci stanno più ad essere presi in giro, è stato importante anche perché insieme a loro, ed è proprio in questa direzione che stavamo dicendo, no? di estendere la conoscenza, di creare il riconoscimento tra i lavoratori sia sulle proprie simili condizioni di vita o prospettive, sia sulle capacità di incidere poi in quei processi che sono in corso e che sicuramente in pochi sanno, per esempio questa cosa degli infortuni sul lavoro, eccetera. Perché lì con loro c'erano ieri anche insegnanti, c'erano lavoratori di IKEA, c'era praticamente tutti quelli che hanno partecipato alla prima assemblea di coordinamento dei lavoratori e lavoratrici di Padova e provincia, che si è svolta poco più di una settimana fa in una sala pubblica in via Valeri a Padova, che è stata un primo passaggio. Qui si vuole proprio costruire questa forma di riconoscimento e di messa a disposizione delle conoscenze dei lavoratori di singole vertenze che vengono a singoli luoghi di lavoro e messa a disposizione anche dei rapporti, quindi di costruzione di un riconoscimento, una partecipazione nelle vertenze di altri, in modo da sviluppare una solidarietà che sia in grado di incidere sia sul piano minimo, diciamo così, delle singole vertenze, e quindi incidere anche sulle prospettive e capacità che quelle vertenze possono ottenere dei risultati, ma anche porre delle questioni politiche a un livello un pochettino più alto, cioè dare delle prospettive di medio e lungo termine. E in questa assemblea, insomma, si è iniziato a costruire un po' questo discorso e di fatto poi ieri sera si è visto che un primo momento, anche se benché insomma ancora iniziale, si è potuto vedere che comunque c'era una forza diversa, una partecipazione che è ruotata intorno a questo desiderio di mettersi a lavorare in una direzione di unità e di costruzione di un discorso politico e una forza materiale che deriva da quest'unità. Perciò è stato importante anche per quello.
Ecco, allora poi ho parlando prima con Gabriele, non ha saputo ben dirmi una prossima data in cui ci sarà una manifestazione di fronte al GEOX, così sai dirmi qualcosa, un prossimo appuntamento dove magari potremo esserci anche come radio, provare a fare una diretta anche.
Certo, beh, allora... Questa settimana vedranno come andrà la trattativa. mi pare che non ci siano eventi venerdì e sabato prossimo qua a Padova, potrebbe esserci qualcosa la domenica, quindi se la situazione non si
sblocca,
non si sbloccasse, probabilmente i lavoratori insomma sono decisi di andare avanti, quindi ripresentarsi lì davanti, e chiaramente li sosterremo.
Va bene, Fede, e allora ci risentiremo per questa avvertenza e speriamo che si risolva nel migliore dei modi, perché comunque questi lavoratori avanzano una marea di soldi. Va bene, Fede, allora ti ringraziamo e ti auguriamo buona serata e
grazie,
a risentirci presto.
A presto.
Ciao Fede, grazie, ciao.
Eccoci, sono le 17:55 minuti qui in diretta su radiazione.info. Interrompiamo un po' la playlist per dare anche qualche altra notizia e ci spostiamo su un argomento che magari stiamo un po' trattando soprattutto nelle nostre rassegne, ovvero la fantomatica crociata del sindaco appunto Massimo Bitonci, ma non solo lui si rifà a questa crociata. Infatti abbiamo appreso dal web che giovedì 3 dicembre un gruppo di giovani sostenitori pratesi di Forza Italia, sostenuti appunto dal coordinamento provinciale del partito berlusconiano, ha spedito una lettera con allegato un crocifisso a tutte le scuole secondarie di Prato e provincia. Tra l'altro hanno, come sempre, strumentalizzato anche le vicende di Parigi per poter insomma rimarcare la necessità di esporre il presepe e il simbolo della croce in ogni scuola, riflettendo sul suo significato. E poi diciamo che una notizia del genere un po' si commenta da sé, così come avevamo commentato nelle rassegne l'ispezione fatta lunedì scorso da parte del comune nelle scuole per poter verificare che in quest'ultime vi fosse una promozione nei programmi scolastici dei un'adeguata, diciamo, valorizzazione delle festività natalizie. Ecco che quindi giustamente molti docenti, ma anche molti genitori, insomma, si sono quantomeno stupiti di tutta questa di tutto questo entusiasmo nel voler a tutti i costi fare il presepe e il crocifisso, quando ad oggi, dicembre 2015, quindi con il relativo freddo, in molte scuole manca addirittura riscaldamento, oppure il riscaldamento è tenuto parecchio basso. Quindi anche qui a Padova, appunto, giustamente anche i comitati di rappresentanza dei genitori hanno quantomeno scritto delle lettere di preoccupazione nei confronti dello stato della scuola nella nostra città, e non solo, dato che se evidentemente il sindaco Bitonci ha trovato il buon tempo di mandare delle ispezioni nelle scuole per verificare che appunto le feste natalizie fossero a suo dire adeguatamente valorizzate, ecco che invece non c'è nessuna ispezione, ad esempio, nelle scuole che qui conosciamo, per verificare lo stato, ad esempio, delle mense scolastiche. Sapete infatti, per chi è di Padova, che fondamentalmente ancora non viene acceso lo scaldavivande in molte delle nostre scuole, ancora non viene distribuita la merenda appunto ai bambini, dato che questa competenza non spetta ai collaboratori scolastici ma spetterebbe alle alla cooperativa incaricata dal comune di distribuire appunto i pasti e anche di pulire i locali della mensa. Ebbene, i locali della mensa, almeno per l'esperienza che io ho e per l'esperienza che poi fa anche la commissione mensa, che periodicamente va a fare gli assaggi e i controlli, ecco che probabilmente è un bel pezzo che questa famigerata e fantomatica cooperativa del comune non fa le pulizie in maniera adeguata appunto dei locali della mensa della scuola. In questo caso parlo appunto di una scuola pubblica. Giustamente mi si fa notare la foto anche di questi tre loschi personaggi di Forza Italia dipinti, cioè raffigurati appunto con le lettere in mano e con il crocifisso in mano, facce decisamente tristi che in maniera quasi lombrosiana ci dicono molto appunto sul loro grado, diciamo, sul loro quoziente intellettivo. Però diciamo che la situazione della scuola pubblica sicuramente è drammatica in termini di una scuola che cade letteralmente a pezzi da ogni punto di vista, anche fisico, quindi con i calcinacci che scendono e con il riscaldamento a sua volta che scende. Ebbene, tutti questi personaggi, da Bitonci a questi di Forza Italia di Prato, hanno questo grandissimo problema del crocifisso nelle aule, a quanto pare.
Sì. E tra l'altro, per valorizzare Natale, hanno inviato un crocifisso ortodosso che non festeggia il 25 dicembre. Comunque,
stavo notando questa cosa anch'io.
Hanno sbagliato il crocifisso, cioè questi baciapile eletti del Signore, no? Che vanno sempre in chiesa, hanno purtroppo sbagliato a inviare il crocefisso.
Infatti stavo notando anch'io in questa foto, perché appunto ho una collega anche ortodossa che ha proprio un crocifisso uguale a quello che è qui rappresentato nella foto sul web che stiamo vedendo, insomma, che non vi pubblicizziamo ulteriormente per non insomma causare nessun rovesciamento di fegato ai nostri ascoltatori.
E ho esagerato qui con l'apertura. Sì, una delle notizie che vale la pena ricordare di questo Natale. Ma alla fine il presepe è a Padova, perché non, cioè, sono fuori dal giro, non mi sono informato, perché
allora,
oggi c'era un ranger a fare lezione a scuola, tant'è che ho fatto il foglio a mio figlio che poteva uscire da scuola.
Giustamente, uscita anticipata. Beh, che io sappia, nella scuola appunto che frequenta mio figlio non hanno fatto il presepe, hanno fatto una sorta di rivisitazione del calendario dell'avvento, ma... hanno costruito delle casette di cartone, ognuna di queste casette ha un numero e il numeretto è dipinto sul tetto della casetta, e ogni giorno questa casetta appunto si apre, ecco.
Oh, che bello.
Che tra l'altro, rimanendo in tema di case che si aprono, paradossale, ma mio figlio giustamente tende a chiudere il chiavistello della porta, cosa che io non ho mai fatto. E alla mia domanda su perché dovesse chiudere il chiavistello, mi ha risposto, purtroppo, ha detto precisamente, sai, in questi giorni la polizia sta buttando fuori di casa le persone, riferendosi a quanto pare alla situazione appunto che si è originata anche qui nel nostro quartiere, in piazzetta Caduti della Resistenza, insomma, dove recentemente nelle ultime settimane sono state sgomberate diverse famiglie che appunto erano occupanti in case ATER e sono state bellamente sbattute fuori a partire dalla scorsa estate. Appunto parliamo di 4 nuclei familiari che a dispetto proprio del famoso Natale che tanto interessa al nostro sindaco, si ritrovano oggi al freddo.
Eh no, è lo spirito natalizio, nel senso che tu devi essere senza casa, in una stalla, e probabilmente partorire senza assistenza medica.
Evidentemente è così.
popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci, allora sono le 18:05 e dato che tra poco tenteremo di metterci in collegamento, come dicevamo all'inizio della puntata, con uno dei conduttori della rabbia del sabato sera, che a quanto pare è andato a combattere, ha pugilato oltre Alpe, ci faremo raccontare un po' come sta andando questa iniziativa appunto in Austria. Intanto leggiamo una notizia rilanciata da InfoOut proprio poche ore fa, ovvero Bologna, operaie Holiday Inn in sciopero contro lo sfruttamento e il Jobs Act. È ormai in corso, quindi si apprende da diversi giorni, la lotta all'Holiday Inn di Bologna, dove 12 lavoratrici del settore delle pulizie stanno venendo sottoposte a un vero e proprio ricatto. Dopo più di 10 anni di lavoro, l'alternativa proposta dall'azienda è l'accettazione sotto il regime contrattuale del Jobs Act, oppure l'essere semplicemente lasciate per strada. Ovviamente accettare, accettare il regime contrattuale del Jobs Act indica l'assenza di tutela contro il licenziamento economico, e il contratto appunto che si vorrebbe sottoporre a queste lavoratrici è quello proprio del settore turismo, firmato dal sindacato UGL. Quindi le lavoratrici, che erano già uscite vittoriose da uno sciopero di 3 giorni a cavallo del Capodanno 2014, questa volta sono state ricattate dalla cooperativa Policop, la quale le ha avvertite solo sabato scorso del cambio di appalto, con ricatto appunto che se non avessero firmato il nuovo contratto, ovviamente peggiorativo, dal 1 dicembre sarebbero rimaste fuori. La Policop, quindi, si legge, è stata capace di inventarsi 40 giorni fa una nuova società, anche questa una insomma delle dinamiche che in questi anni vediamo sempre più ad anno appunto delle nostre vite e ovviamente anche delle nostre retribuzioni, e questa cooperativa appunto ha fondato questa nuova società con capitale sociale di 150 euro e 0 dipendenti, pur di continuare a sfruttare le operaie per fatturare centinaia di migliaia di euro. Quindi 2 giorni fa, stante il silenzio da parte della committenza nei confronti delle richieste delle operaie, queste hanno fatto irruzione nel salone d'ingresso rivendicando un confronto con l'amministrazione. Questa ha quindi effettuato la sua irricevibile proposta a base di livello minimo di inquadramento, nessuno scatto di anzianità, stralcio poi dell'accordo integrativo salariale e, per finire, applicazione per tutte quante del Jobs Act. Quindi di fatto questa confusione, chiamiamola così, questa mobilitazione ha svegliato ieri mattina gli ospiti dell'hotel, riproponendosi poi nel pomeriggio anche all'interno degli spazi dell'edificio, facendo innervosire non poco il management, il cui servizio di sicurezza ha nei giorni scorsi più volte cercato di intimidire il presidio permanente delle lavoratrici, le quali, organizzate dal sindacato Sicobas e supportate poi dai compagni e dalle compagne del CRE, stanno chiedendo condizioni di lavoro degne e adeguate ai sacrifici compiuti in questi anni e anni di lavoro. Nemmeno, concludendo appunto questo aggiornamento, si legge che nemmeno il ripetuto arrivo di volanti della polizia sul posto ha fatto retrocedere lavoratrici e solidali dalla volontà di portare avanti questa battaglia. E peraltro, in questo articolo, dicevo, pubblicato su InfoOut questo pomeriggio, poche ore fa, abbiamo anche poi la presa di posizione su questa avvertenza da parte del sindacato Sicobas, che trovate anche alla loro pagina Facebook.
suggest that we take
anti-statists'
advice and give up on hope and listen instead to the voices from below, voices from below.
Maledetto il suono della sveglia, è una veglia, dannato un altro giorno sulla terra, bombarda la tensione dei miei nervi, il mondo è popolato da servi e noi gli invitti con l'odio per i ricchi, che siamo pazzi è messo agli atti, l'orgoglio qui si vede nei fatti, per questo sappi, non è mai tardi sai, per uscire dai gregge, perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge, la vita è una galera, etiope cora nera, né essere eremita, né unirmi a questa schiera di assassini, di sbirri e di padrini, rivolta popolare fomentata dai cortili, contro le regole della partita, la scelta è fatta, antagonista vita, antagonista vita.
Che vamo a fare? Hai che luchar? Hai che luchar?
Feeling like you're getting ripped off every day. Said you gotta watch the hustle in a critical way. When it's big business bestiality, baby, eat you up and roll you over. Hey, slap your mother and eat your brother. All in the name of war, power, profit. They say it's so natural, you can't stop it. But yes, we can. It's like just say no. Said you change what you know. Popular votes from below. It don't feel good and it don't feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. Assassinate thieves like them, I can't be. So I made a decision. We can make a choice. Antagonista vita, antagonista vita life.
Give me one.
But Obama and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC, fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action,
anger to action,
anger to action, anger to action,
anger to action,
anger to action, anger to action,
anger to action.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ah, no, 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 diciamo
eccolo in diretta.
Martino ha vinto.
Ecco qua, in diretta, svelato il motivo delle assenze che avevamo già annunciato di uno dei conduttori che oggi era saldamente impegnato a Vienna.
Un saluto agli ascoltatori e anche a tutte le ascoltatrici. Appunto, sono qua a Vienna, siamo saliti su in una delegazione della Palestra Popolare, cioè qui in quartiere, qui, anzi lì dove siete voi, in Rione Palestro, in quartiere Savonarola, dove appunto c'è questa Palestra Popolare che ormai è attiva da un annetto e come tale abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa che si sta svolgendo, perché non è ancora finita, in questi giorni a Vienna. Cominciata ieri sera e durerà fino a domenica, sfruttando un po' anche il ponte dell'Immacolata, perché è una, come indica anche il fatto che siamo arrivati noi da Padova, non è soltanto un'iniziativa rivolta ai viennesi, ma un po' aperta a tutti quanti, un'iniziativa tra varie palestre popolari, principalmente di box, Muay Thai e K1, che credo sia una cosa tipo kickboxing, non ho ancora ben capito le regole. E appunto di tre
forse,
giorni
forse non ci sono forse non ci sono le regole,
ma c'erano degli arbitri, quindi immagino che qualcosa servissero, non ho ben capito a cosa, però c'erano. No, comunque, a parte gli scherzi, ieri sera c'è stata un'oretta di allenamento, poco più che un saluto. Oggi c'è stata una serie di incontri, di sparring e amatoriali ovviamente, e domani ci sarà un'altra sessione di allenamento collettivo. Da tre giorni, questi tre giorni è stata chiamata all'insegna dell'antirazzismo e soprattutto dell'antisessismo, volta anche a rilanciare uno sport come la boxe, che nell'immaginario un po' collettivo di adesso è visto come lo sport della violenza, della rabbia, dello sfogo, è soprattutto uno sport per pochi. Quello che invece si voleva dimostrare oggi è che è uno sport per tutti, non c'era alcuna differenza di genere, combattevano sia ragazzi che ragazze, ci sono stati anche incontri misti, da persone che non muovevano i 50 kg fino a dei maseri come me hanno combattuto tutti quanti, e soprattutto si è cercato di fare qualcosa, cioè di far provare l'esperienza del combattimento a gente che magari non l'aveva mai provata o poco e niente, in maniera un po' anche, se si vuole, se mi passate il termine, tutelato, cioè nel senso, un po' magari l'ostacolo che c'è nello sport come la box, poi io faccio quello, immagino che sia analogo per Muay Thai e kickboxing, se non peggio, è appunto la brutalità con cui si tende a dipingere questi sport. Invece questo oggi, e anche oggi principalmente perché c'erano gli incontri, si è voluto più fare un qualcosa volto alla tecnica, erano ben organizzati, c'erano arbitri e tutto, che in caso l'incontro si facesse un po' troppo duro, calmavano, diciamo, gli animi, non era neanche calcolato il KO, era semplicemente a punteggio, e appunto per far vedere cos'è effettivamente la box, che non è una rissa, la box o la Muay Thai, insomma, non è una rissa, ma è uno sport vero e proprio, dove sì, c'è il contatto fisico, ma cioè, non è uno sport di rabbia e violenza. Storicamente e tuttora è anche quello, ma non è soltanto, c'è quell'aspetto lì, ed è un aspetto che in molti casi, soprattutto per quanto riguarda ovviamente i grandi campioni statunitensi, è stato così. C'è gente comunque che veniva a determinati tessuti sociali e trovava nella box una valvola di sfogo, ma non è soltanto questo, cioè comunque uno sport, c'è una tecnica, ci sono delle regole. E oggi si è cercato di privilegiare quello, cioè l'aspetto tecnico della box piuttosto che l'aspetto più brutale della stessa, quindi come dicevo nessun KO contato, più che altro si andava a conteggio punti.
Come è andata,
insomma,
la palestra
abbiamo partecipato anche in due, in questi incontri abbiamo partecipato anche in due da Padova, e adesso stavano facendo gli ultimi, credo che nell'arco di una ventina di minuti finirà l'iniziativa di oggi.
Come siete andati voi padovani oggi?
Eravamo in due, appunto, io e un altro ragazzo, l'altro ragazzo molto, molto tecnico e veloce, ha vinto, insomma, i punti, il suo incontro. Io, come dicevo prima, essendo che oggi si privilegiava più la tecnica e meno l'ignoranza, mi sono trovato tecnicamente fin da subito svantaggiato per questo motivo, perché io con la tecnica ci mastico poco, e quindi invece i punti non ho avuto egual fortuna sua, però comunque è stata una bella iniziativa, anche stancante dal mio punto di vista, perché ci piace praticare la disciplina, ma non siamo certo degli agonisti, quindi non abbiamo né la limitazione né la vita che può fare un atleta professionista. Io sono ancora un po' in affanno, nonostante abbia finito ormai da una ventina di minuti fuori. Comunque è andata bene, e secondo me è stata una bella esperienza, anche c'erano persone da varie parti d'Europa, appunto c'erano noi dall'Italia, dei ragazzi di una palestra di Zurigo, altri da Monaco, alcuni ovviamente qua di Ginevra, un paio di palestre di Ginevra, e forse qualcun altro della Germania, parlavano una lingua ben sconosciuta, quindi non ho ben capito da dove arrivasse. Credo comunque ci fossero un paio di palestre della Germania, un paio dall'Austria, una da Zurigo e una da Padova. Nel complessivo.
Domani combatterete ancora?
No, domani c'è un allenamento collettivo, il combattimento era oggi. Ma su questo mi ci soffermerei anche un attimo, perché secondo me è molto importante, anche al di là dello sport in sé, quello che hanno fatto oggi, cioè, tra virgolette, anche essendo una cosa un po', cioè appunto non agonista né tantomeno dilettante, proprio amatoriale. Sono stati molto precisi, c'era l'arbitro, ma tutto vestito bene, ti davano un po' l'impressione di quello che era, ma ti tranquillizzavano allo stesso tempo. Secondo me è anche importante questo, che uno si raffronti un po' con la violenza, che in questo periodo storico in cui, di fatto, almeno noi in Italia, e penso anche nel resto d'Europa, siamo totalmente, come si dice, viviamo una vita totalmente scevra dalla violenza fisica, come si intende, e ovattata da questo punto di vista, poi dove la violenza di fatto è da un lato demonizzata e dall'altro vari tipi di azioni che possono essere di forza, di violenza, vengono messe sullo stesso piano quando in realtà sono diametralmente opposte e soprattutto anche a livello di intensità molto diverse, capire realmente cos'è un tipo di violenza e cos'è un altro tipo di violenza, cos'è un contatto fisico e cos'è invece un pestaggio, capire cos'è un incontro e invece cos'è una rissa o cosa vuol dire prendersi un pugno in faccia o magari cosa vuol dire beccarsi un lacrimogeno in faccia, secondo me è un po', sarebbe una cosa che dovremmo fare un po' tutti quanti per ritornare a avere un po' il polso di quello che realmente viviamo al di là di questa narrazione un po' ovattata che ci viene propinata tutti i giorni, questo al di là della box, poi appunto dal punto di vista sportivo già spiegato prima.
Sì, sì. Hai ancora gli occhi della tigre e il sangue che ti scende dalla bocca dopo il tuo incontro amichevole di prima, in pratica?
Ah, ti dirò, guarda, personalmente ero anche abbastanza tranquillo, non mi è montata particolarmente la carogna, devo dire.
Frank, caspita, che avevi uno da 90 e passa chili contro.
Sì, appunto, quindi da un lato mi sono autocalmato vedendolo. Dall'altro, l'unica roba che ho imparato in tedesco è Ine Grosse Birre, quindi ieri mi sono ampiamente anestetizzato per oggi, ero pacato e tranquillo, ho fatto il mio e basta così.
A proposito di vita non esattamente sportiva.
No, vabbè, assolutamente. E va bene, cioè, poi non avrei molto altro da dirvi. Se avete qualche domanda, più o meno questa era l'iniziativa, appunto domani si chiude con un allenamento collettivo.
Va bene, noi ti ringraziamo, portaci un gagliardetto.
Come?
C'è un gagliardetto e poi se ci sono delle foto di voi mentre combattete che...
No, ci sono i video. I video sia miei che dell'altro. E se volete farvi due risate, poi in separata sede, quando ritorniamo a Padova, vi faccio visionare tutto quanto.
Sì, perché ci serve per il post.
Vabbè, no, forse qualche foto riusciamo a inviarla.
Va bene. Ok, allora...
Va bene, allora, buona fine trasmissione.
E un saluto qui da Padova a tutti voi lì di questo incontro e comunque speriamo che ne nascano molti altri di queste possibilità di incontrarsi a livello europeo tra queste esperienze di sport popolare.
Assolutamente sì. Va bene, ciao babe.
Ciao.
Allora, sono le 18.
8:24 minuti, quindi andiamo in chiusura con la puntata di oggi, rilanciando una delle prossime iniziative. Passiamo appunto a sabato 12 dicembre, quando alle ore 17 alla Marzolo Occupata, quindi in via Marzolo al Civico 4 in zona Portello, ci sarà la presentazione di Gaza e l'industria israeliana della violenza, ovvero la presentazione del libro con uno degli autori, Enrico Bartolomei. Come sappiamo, dato che anche ai nostri microfoni ci siamo occupati molto e ci occupiamo tuttora molto di Palestina e in particolare anche dalla striscia di Gaza, abbiamo fatto numerosi collegamenti anche quando avvenivano le operazioni e le nefandezze più assolute da parte dello Stato di Israele contro il popolo palestinese, ecco che sicuramente cogliamo l'occasione di rilanciare anche questa presentazione, che per l'appunto ci ricorda come Gaza da parecchio tempo, ormai da oltre 60 anni, sia un luogo di sofferenza ma anche di resistenza. Di sicuro non è l'unico in un mondo appunto sconvolto dai conflitti e dalle guerre, ma sicuramente è il paradigma di riferimento nell'industria della violenza contemporanea. Quindi una violenza, quella contro i palestinesi, che si costituisce un po' come un continuum che oscilla tra un minimo quotidiano a bassa intensità, con i suoi morti, i suoi feriti e le sue distruzioni, completamente trascurata dai media, fino alle punte delle operazioni militari, come dicevamo, con il loro risvolto voyeuristico di fronte allo spettacolo del dolore. Non va dimenticata sicuramente la violenza che si esercita contro i palestinesi in Israele e quella contro i profughi che vivono nei campi allestiti a partire dal 47-48 nei paesi arabi del Medio Oriente, e per questo motivo possiamo parlare proprio di un vero e proprio paradigma dell'industria della violenza. Un paradigma, come leggiamo anche dall'evento Facebook, che entra a un colonialismo di insediamento sul quale si basa il sionismo come identità dello Stato israeliano, ma che si sta rivelando un modello concentrazionario specifico nel quale ha un ruolo sempre più determinante l'industria militare. Quindi Gaza come campo di concentramento a cielo aperto, utile però anche come laboratorio di sperimentazione delle nuove armi testate lì, e un esempio concentrazionario per la repressione dei mondi offesi. Tra l'altro, come dire, la repressione che si testa in Palestina, bene o male, viene esportata anche qui, se pensiamo anche a tutte quelle telecamere che abbiamo in città di fabbricazione, non a caso, israeliana. Quindi dicevo, sabato 12 dicembre alle 17 alla Marzolo ci sarà la presentazione di questo libro, ma se ci state ascoltando anche da altre città, sappiate che relativamente al calendario delle presentazioni ce ne sarà una prima a Trento giovedì 10 dicembre alle 20:30 alla Nave Assillo Occupata, quindi in via San Pio X numero 15. Il giorno dopo, quindi venerdì 11 dicembre alle 20:30 a Trieste alla libreria Indertat in via Diaz 22, la stessa presentazione è organizzata dal comitato BDS di Trieste. Sabato 12 appunto siamo qui alla Marzolo Occupata e organizzano l'iniziativa la mensa Marzolo Occupata e il fronte Palestina Padova. Infine domenica 13 dicembre alle 16 a Bologna presso il circolo Iqbal Masih in via dei Lapidari 13L organizza appunto l'iniziativa l'assemblea di lotta Uniti contro la repressione. Quindi poi trovate anche l'evento Facebook un po' sui vari account, ecco, questo anche per rilanciare uno dei prossimi appuntamenti.
Se non potete passarci, appicciatevi radiazione.info sulla home page, trovate il podcast con la presentazione.
Esatto, c'è l'intervista appunto realizzata giovedì scorso proprio a uno degli autori, Enrico Bartolomei, nelle ultime interviste.
Ok, mancano 47, 46, 45, 44 secondi, via dicendo, mettiamo la sigla.
Esatto, e vi salutiamo, ovviamente vi invitiamo a rimanere in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti!
Ciao, ehi!